annoiati. Iniziamo con l'appello. Luperi Giovanni, avvocato di Bugno e Marzaduri.
Presidente, buongiorno. Li sostituisco io, avvocato Corini.
Grazie. Gratteri Francesco, avvocato d'Ascola e Corini. Caldarozzi Gilberto, Ferri Filippo, Cicimarra Fabio, avvocato Corini. Dominici Nando, avvocato Raimondo e Mascia. Buongiorno. Morto la Spartaco, avvocato Gazzolo e Junca. Di Sarro Carlo, avvocato Giacomini e Junca, sempre lei. Mazzoni Massimo, avvocato Usai. Cerchi Renza, avvocato Corini. Di Novi Davide, avvocato Corini e Daniele. Canterini Vincenzo, avvocato Romanelli. Silvio Rinaldo, Furnier Michelangelo. Basili Fabrizio, Tucci Ciro, Lucaroni Carlo, tutti avvocato Romanelli. Zaccaria Emiliano, avvocato Porciani. E il suo collega ministro non si sa nulla di che cosa. Cenni Angelo, Ledotti Fabrizio, Stranieri Pietro, avvocato Porciani. Compagnone Vincenzo, Nucera Massimo, Panzieri Maurizio, avvocato Romanelli. Troiani Pietro, avvocato Biondi. Burgio Michele, avvocato Cibien. Gava Salvatore, avvocato Corini e Marzaduri. Fabrocini Alfredo, avvocato Cola e Biondi. Fazio Luigi, avvocato Perugini e Battagliese. Mettiamo avvocato Romanelli in sostituzione. Di Bernardini Massimiliano, avvocato Lauro, avvocato Biffa. Cioè, benissimo. Per il responsabile civile presente l'Avvocatura dello Stato, parti civili. Avvocato Agustoni. Avvocato Bigliazzi. Avvocato Bonamassa, avvocato Cafiero, avvocato Canestrini Nicola e Sandro, avvocato Caruso, avvocato Cavallo, avvocato Conti, avvocato Costa, avvocato Crisci, avvocato D'Addabbo, avvocato D'Agostino, avvocato Dall'Orto, avvocato D'Amico, avvocato Del Vecchio, avvocato Di Rella, avvocato Fiorini, avvocato Galasso, avvocato Gamberini, avvocato Gianelli, avvocato Guiglia, avvocato Lerici, avvocato Malossi, avvocato Maltagliati, avvocato Mazzali, avvocato Menzione, avvocato Micali, avvocato Moser, avvocato Multedo, avvocato Nadalini, avvocato Nesta, avvocato Novaro, avvocato Pagani, avvocato Passeggi, avvocato Pastore, avvocato Robotti, avvocato Romeo, avvocato Rossi, avvocato Sabattini, avvocato Sacco, avvocato Sandra, avvocato Sodani. Sodani c'è lei? No, ho visto che alzava la mano. Avvocato Taddei, avvocato Tambuscio, avvocato Tartarini, avvocato Trucco, avvocato Vassallo, avvocato Vernazza, avvocato Vicini, avvocato Vitale. Quindi per le parti civili non hanno risposto gli avvocati Gianelli, Menzione, Sandra, Sodani, Tambuscio, Vassallo e basta. Prima di dare la parola al responsabile civile, volevo ricordare che il pubblico ministero ha depositato la memoria conclusiva il 24 settembre con un CD che era stato depositato invece all'udienza del 17 settembre. E allegata alla memoria vi sono alcuni allegati, sentenze della Cassazione, i provvedimenti istruttori, trascrizione della testimonianza Colucci e altre cose. Questa era per ricordare che era stata depositata. Poi ricordo che l'udienza di venerdì 3 e venerdì 10 ottobre si svolgerà nell'aula della Corte d'Assise al quinto piano. Per quanto riguarda invece l'udienza di domani, abbiamo qualcuno dei difensori che si è deciso a parlare oppure dobbiamo rinviarla necessariamente? Allora, domani in teoria vi era l'avvocato Lauro, l'avvocato Biffa, che invece hanno mandato una, mi sembra, una, che vorrebbero parlare il 17. Il 17 c'è anche l'avvocato Biondi, se non erro, e Zunino. E comunque spero che riusciamo a concludere. Quella. Sì? Restringendosi il più possibile. Ecco, l'avvocato Zunino ha una nomina diretta o è soltanto come sostituto?
Sta arrivando anticipato.
Va bene, ecco, no, era per qualche... Va bene. Ecco. Quindi ricapitolando il calendario delle difese, il 3 ottobre dovrebbe parlare l'avvocato Di Bugno e Marzaduri. L'8 ottobre l'avvocato Giacomini, Corini e D'Ascola.
Prima l'avvocato D'Ascola e poi nel pomeriggio mi dirà lei.
L'ordine poi. Il 9 ottobre avvocato Usai, Rinaldo Romanelli e avvocato Porciani. Il 10 ottobre avvocato Romanelli, Silvio, che è rimasto da solo, occupa tutta l'udienza. E il 15 l'avvocato Raimondo e l'avvocato Mascia, il 16 l'avvocato Cimbien, Junca, Gazzolo e Perugini e il 17 avvocato Biondi, Biffa e Lauro e Zunino. Mancano, mi sembra, i difensori di... No, Perugini l'abbiamo messo, Battagliese manca, ma parlerà solo... Perugini viene il 16 ottobre.
Ecco.
Quindi avvocato Cola per Fabrocini insieme a lei potrà parlare lo stesso giorno, spero che... noi lo mettiamo in calendario nello stesso giorno. Poi... Allora, rimane Biffo, Lauro, Zunino, Biondi e Cola. Se poi l'avvocato Cola invece vuole anticipare, si avverte e lo inseriamo in qualche altra giornata, va bene? Quindi mi sembra che il calendario sia completo. Mancava solo, mi sembra, l'avvocato Battagliese, che non si sa se parla lo stesso.
Comunque
va bene. Gli altri ci sono tutti, mi sembra. No? Corini, D'Ascola. Quindi l'udienza di domani... soppressa, passiamo direttamente a venerdì 3. Bene? C'erano altre cose che dovevamo. Se non c'è nient'altro possiamo dare la
Presidente,
parola.
Prima che lei dia la parola al responsabile civile, avevo anticipato, già dandone copia, il deposito di una nuova memoria integrativa di quel compendioso lavoro che abbiamo fatto a fine di luglio, e produrrei al Tribunale, verserei in atti le copie per la Cancelleria, avendone già dato, dicevo, copia al Pubblico Ministero e alle parti civili.
Grazie, Don Carlo. È integrativa. Pubblici ministeri hanno già tutto, sì, quindi c'è tutto sistemato.
Forse è sostituito.
Quindi ci siamo, prego, avvocato, la parola a lei.
Grazie. Signor Presidente, signori giudici, signori rappresentanti della Procura, egregi colleghi, sia della difesa che della parte civile. Inizierò questa discussione con una breve premessa che non sarà di molte parole, perché io so bene che le premesse in genere interessano assai di più chi le fa che non chi le ascolta. Però qualche parola dovrò pur dirla proprio perché debbo spiegare un pochino quella che è la posizione che ritengo di dover assumere come responsabile civile in questo processo, ed anche al fine di indicare quelle che sono le linee fondamentali di questo mio intervento. Io, mi si perdoni questa annotazione personale, ma quando ho assunto, meno di 2 anni fa, venendo a Genova, il gravoso compito di difendere l'amministrazione in questo processo, ritenevo che si trattasse di un processo sostanzialmente chiuso in punto di responsabilità, restando solo da trattare delle questioni di carattere squisitamente civilistico. Sulla vicenda vi erano già stati ampi servizi giornalistici, vi erano stati servizi televisivi, e il dato che risultava da tutte queste rappresentazioni fatte dai giornalisti, dalla stampa e dalla televisione era che all'interno della Diaz vi erano persone che stavano lì per dormire, erano sane e sono uscite in parte in barella. Dunque un processo, questa era la percezione che io avevo allora, sostanzialmente chiuso, un processo in cui seguitare a discutere della responsabilità degli imputati diventava estremamente difficile. Devo dire che questa mia percezione del processo è integralmente mutata, ed è mutata mano a mano che procedeva all'istruttoria dibattimentale, ed è mutata sulla base delle risultanze probatorie che nel frattempo venivano acquisite, nonché sulla base della lettura degli atti precedenti che io, arrivando nel processo, ancora non conoscevo 2 anni fa. Dunque, io partirò in questa discussione negando la responsabilità degli imputati e successivamente affronterò taluni temi civilistici e le richieste risarcitorie formulate dalle parti civili che verranno discusse sia sull'AN sia sul Quantum. Debbo appena accennare al fatto che il tema relativo alla responsabilità degli imputati e tema centrale per la posizione che io rappresento, perché come noi sappiamo nel corso del processo penale, quando vi è un responsabile civile, la responsabilità di quest'ultimo può essere affermata solo ed esclusivamente se si afferma la responsabilità degli imputati. Non basta infatti affermare, come pure a volte io ho sentito dire, che determinati fatti sarebbero ascrivibili alla polizia. Occorre invece affermare che vi è la responsabilità di quelle persone che i pubblici ministeri hanno individuato come indagati prima, come imputati dopo. Io mi soffermerò in particolare su un punto della questione, cioè la responsabilità degli imputati, il collegamento fra i fatti materiali e quelle che sono le responsabilità individuali, che sono basate poi in gran parte sulle effettive conoscenze che avevano dei fatti, oltre che in materia di lesioni sul compimento diretto dei fatti, ovvero sul concorso delle persone. Non mi fermerò quindi tanto sul tema su cui lungamente si sono fermati i pubblici ministeri, di ricostruire i fatti materiali, dove si trovavano le parti lese, al primo piano, al piano terreno, al secondo piano, al terzo piano. Io mi affermerò invece sul tema che cosa è risultato ascrivibile agli imputati. Si noti bene però che se anche io non mi soffermerò molto sui fatti materiali, questo non significa adesione a quella che è stata la ricostruzione fatta dai pubblici ministeri. Io contesto in modo fermo e totale quell'operazione che pure è stata espressa in questo processo di operazione Diaz come operazione costruita a freddo per dare un colpo a quello che era il dissenso che si era manifestato a Genova in quei giorni del G8. Si è sostenuto che la polizia ed imputati avrebbero utilizzato e enfatizzato, o forse addirittura, così è stato pur detto da alcune parti civili, inventato l'episodio dell'assalto al contingente di Bernardini. Si è detto che l'ingresso della polizia alla Pascoli non fu l'effetto di un errore, ma fu una scelta presa a tavolino in anticipo, sebbene non fosse compresa la perquisizione alla Pascoli nel decreto di perquisizione ex articolo 41 del testo unico della legge pubblica sicurezza. E soprattutto contesto che a priori sia stato deciso di utilizzare una violenza di bestiale gratuita al solo scopo di terrorizzare gruppi di persone la cui visione sociopolitica non collimava con quella che allora era la visione di parte della polizia. In sostanza, io nego che vi sia stata una spedizione punitiva. È una ipotesi che devo dire che anche i pubblici ministeri hanno negato, ma pur tuttavia nella discussione è stata ampiamente ripresa. Non è stata una spedizione punitiva, non è stata una spedizione lato sensu terroristica al fine di seminare il terrore fra tutte quelle che erano le espressioni del dissenso. Io ho sentito dire che in quei momenti, in quelle ore, alla Diaz vi è stata sospensione della democrazia. Vi è stato un tentativo di attacco alla democrazia. Ebbene, la democrazia in quelle ore non è mai stata in pericolo. Non è vero che vi è stata omogeneità di comportamenti da parte di tutte le forze della polizia che sono intervenute, omogeneità che viene posta alla base delle imputazioni. Vi è stato chi ha picchiato e chi non ha picchiato, vi è stato chi ha detto basta, vi è stato chi è entrato, vi è stato chi non è entrato. La democrazia dunque non è stata in pericolo. Il Cile di Pinochet non è il modello cui mai si è ispirata la polizia di Stato. Nelle discussioni e soprattutto nella requisitoria del pubblico ministero sono state richiamate alcune decisioni dei tribunali internazionali, in particolare i tribunali per i fatti relativi all'ex Jugoslavia. È stato richiamato, sono stati richiamati processi di stragi nazista, tipo quello di Stazzema. Ebbene, questi richiami il pubblico ministero li ha fatti non per affermare una uguaglianza o un parallelismo fra quei fatti e i fatti di cui oggi dobbiamo discutere, ma io dico che lo stesso richiamo è qualcosa di non gradevole, perché è stato recepito come un tentativo di accostare e quindi in qualche modo assimilare fatti diversi. Io non ho neppure gradito il fatto che in esordio di discussione i pubblici ministeri abbiano richiamato i processi per violenza sessuale. Naturalmente anche qui non era per assimilare i fatti, ma solo per dire che sotto il profilo probatorio vi erano delle difficoltà in quei processi e in questi processi. Ma ancora una volta l'accostamento è stato recepito in maniera molto sgradevole. L'avvocato Passeggi, con maggiore sensibilità, non ha richiamato i processi di stupro, ha detto delitto in una camera chiusa, richiamando quindi una tematica giallistica che tutti ben conosciamo. Io vedrò, esaminerò se sono stati fatti degli errori più o meno gravi, ma accostamenti di questo tipo vengono respinti con la massima decisione. Non vi è alcun collegamento fra i fatti di questo processo ed altri fatti che sono stati evocati al fine di stabilire le responsabilità di comando, al fine di stabilire la tenuta probatoria di certe dichiarazioni. Qui la tenuta probatoria la dovremo vedere, ma gli accostamenti vengono respinti ancorché fatti a un limitato scopo che era quello della materia di probatoria. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché non vorrei che tacere su questo punto apparisse come una acquiescenza a un fatto, a un accostamento che io invece respingo e respingo con fermezza. Debbo pur dire una cosa che riguarda proprio la posizione specifica del responsabile civile che io qui sono chiamato a difendere. Nel nostro sistema il responsabile civile ha uno spazio tutto suo. Nella discussione parla dopo che hanno finito di parlare l'accusa pubblica e l'accusa privata e prima che parli la difesa. Quest'ordine di discussione evidenzia in modo plastico il fatto che il difensore del responsabile civile può e deve contrastare le tesi dell'accusa e soprattutto le pretese delle parti civili, ma lo può fare assumendo diverse linee di difesa. le linee di difesa riguardano la responsabilità degli imputati, ai sensi dell'articolo 185, e l'ho ricordato prima, si risponde solo se gli imputati sono condannati, ma anche contrastando quelle che sono le pretese civilistiche, sviluppando quindi quelle che sono le tematiche proprie delle richieste risarcitorie, sia sul quantum che sull'anno. Io non sono, non intendo essere un difensore di complemento degli imputati. Non ne hanno bisogno, sono già ottimamente difesi, sono ottimamente assistiti, ma la mia posizione è la posizione di colui che difende gli imputati nei limiti in cui la difesa è necessaria al fine di contrastare le richieste che sono formulate nei confronti del responsabile civile. Fatta questa premessa, potrebbe apparire logico da parte mia entrare immediatamente nel vivo dei capi di imputazione. Ma l'impostazione che nella discussione è stata seguita dalla Procura della Repubblica mi impone di esaminare dei fatti che non sono nell'imputazione, sono precedenti e che riguardano sostanzialmente l'assalto che la Procura contesta o contesta quanto alla sua rilevanza alla pattuglia condotta da Di Bernardini, la decisione presa in due successive riunioni per la perquisizione ex articolo 41 e le riunioni che si sono tenute sul punto in questura prima dell'operazione stessa, le finalità di questa operazione e l'avvicinamento alla scuola, tutti temi che hanno occupato un'intera udienza di discussione. Allora, se hanno occupato un'intera udienza, io mi devo porre una domanda, e la domanda è: perché ci si è occupati così tanto, così lungamente, di episodi che sono al di fuori del capo di imputazione? L'unica spiegazione che sono riuscito a trovare è che in realtà si seguita a restare in quella che era stata l'impostazione iniziale, cioè di una operazione in realtà costruita a freddo utilizzando un pretesto, e questo pretesto era un'aggressione alla pattuglia di De Bernardini, che o è stata fatto il passaggio della pattuglia per creare un pretesto successivo a un'operazione che era già stata decisa, o comunque è stato enfatizzato ad arte per sostenere l'esistenza del presupposto di quella perquisizione ex articolo 41 di cui oggi siamo chiamati a discutere. Soprattutto le parti civili hanno sostenuto che il fine di tutto era dare un colpo all'area del dissenso. La dimostrazione che questo fosse il fine viene vista nei comportamenti violenti che si sono verificati ancor prima di arrivare alla scuola, in quella che i pubblici ministeri dicono la fase di avvicinamento alla scuola. Nella fase di avvicinamento alla scuola, infatti, si verificano taluni episodi che sono stati ampiamente ricordati dai pubblici ministeri per sostenere una omogeneità di comportamento fra il prima e il dopo, omogeneità di comportamento che trova una unica spiegazione nel fatto che si fosse deciso a priori l'uso della violenza contro il dissenso. Allora vediamo un pochino se è vero che l'episodio di Bernardini era stato enfatizzato per costituire un pretesto. Uno dei punti a cui si ricollega questa tesi e nella affermazioni fatte da un prefetto, da Andreassi, vice capo vicario della polizia, secondo cui quando si verificano gravi disordini, e si erano verificati a Genova gravi disordini in quei giorni, la risposta della polizia è quello di arrestare un adeguato numero di persone. Quindi un'operazione finalizzata ad arrestare un buon numero di persone per riequilibrare una situazione che in quel momento vedeva le parti estreme della contestazione in vantaggio e la polizia che in sostanza arrancava senza riuscire né a fermarli né ad arrestarli. Per la verità, di questa polizia golpista non vi è alcun dato che ci possa permettere di sostenerla, ma vorrei rilevare che la tesi, se fosse vera, sarebbe estremamente grave. Dire che la polizia imbastisce un'operazione per arrestare persone, solo per arrestare persone al fine di riequilibrare con il numero degli arresti, è una accusa gravissima. La polizia ha, lo dice l'articolo 1 del testo unico sulla pubblica sicurezza, lo scopo di prevenire e reprimere i reati e arrestare i colpevoli. E difatti io credo che le affermazioni del prefetto Andreassi siano state del tutto fraintese. Il prefetto Andreassi aggiunge, e lo aggiunge rispondendo a una domanda, che naturalmente quando si parla di un elevato numero di arresti si intende arresti di persone ritenute colpevoli di reato, non arresti di quelli che capitano. Arresti di colpevoli di reati. Poi mi si dirà che gli arresti non sono stati convalidati, ma questo è dopo. In quel momento l'idea è che si potranno arrestare persone responsabili, e se si trovano persone responsabili e la polizia aveva ritenuto di averle trovate, si fanno gli arresti, ma non che si arrestano le persone solo per avere un dato statistico. Torniamo allora all'assalto alla pattuglia di Di Bernardini. La pattuglia transita la sera da via Cesare Battisti e Di Bernardini riferisce di essere sfuggito a una aggressione. La pattuglia è formata da 4 macchine, 2 con i colori dell'istituto. Di Bernardini, il quale poi riferisce presentando una relazione, ma prima ancora si presenta in questura, si riferisce che è pallido, si presenta insieme alla scout che ha guidato la pattuglia e riferisce che vi sono state 200 circa persone appartenenti al gruppo di contestatori violenti vestiti di nero. La pattuglia è stata fatta oggetto di lanci di pietre e altri oggetti, si è tentato di dare l'assalto, addirittura si è tentato l'inseguimento. Dice il pubblico ministero che questa versione è stata successivamente quantomeno ridimensionata. Tutto si sarebbe ridotto al lancio di una bottiglia e a grida ostili. Ma se noi ci riportiamo al momento in cui vengono riferite questi fatti, le persone che ascoltano sanno ciò che viene detto, e ciò che viene detto certamente corrisponde a quella che poi sarà la relazione presentata da Di Bernardini. L'operazione voleva questo assalto doveva essere un mero pretesto, ma se era un mero pretesto, allora ascoltando Di Bernardini non si sarebbe fatto null'altro. Il pretesto c'era e si disponeva la perquisizione ex articolo 41 di quella scuola o di quelle scuole che erano antistanti fra di loro e fra le quali era transitata la pattuglia. Ed invece alla questura viene ascoltato Di Bernardini, viene ascoltato attentamente, viene ascoltata la scout, quella scout nei cui confronti vi erano state manifestazioni di rabbia da parte dei componenti della pattuglia, i quali ritenevano che li avesse portati in una situazione di pericolo. Si riferisce che erano agitati, che erano palliti, ma non basta ancora. Alla questura, in questa riunione, si dispongono degli accertamenti e si incarica Mortola di eseguirli. Si incarica Mortola di eseguirli. L'assalto c'è stato? Io vorrei rileggere la ordinanza di archiviazione che riguardava taluni componenti della pattuglia. Valeri, Vitale, questi riferiscono esattamente come ha riferito Di Bernardini. Riferiscono del fitto lancio di pietre di grosse dimensioni, riferiscono della crepa che si è verificata su un vetro di un blindato. Il vetro di un blindato è un cristallo estremamente spesso e pesante, non si rompe con facilità. Riferiscono di un'ammaccatura e riferiscono del luogo. Il jeep davanti a cui erano state portate queste persone accusate di falso, accogliendo quella che era stata una richiesta del pubblico ministero, archivia per tutti, e dice effettivamente è possibile che i componenti della pattuglia abbiano avuto una percezione dei fatti più grave di quello che si è poi realmente verificato. Ma tutto si gioca sulla percezione. Gli assalitori ritengono che non sono state fatte cose gravi, loro ritengono che ci sono cose gravi. Ritengono che le loro vite sono state esposte al pericolo e per tutti accoglie la richiesta di archiviazione. Quindi seguitare ora a dire che quello è un episodio o costruito a tavolino o comunque enfatizzato è in assoluto contrasto con quella che è un'ordinanza di archiviazione fatta accogliendo richieste della Procura della Repubblica. Ma torniamo allora, visto che questo è l'episodio e così è stato riferito, a che cosa succede in quella riunione. Sono presenti alla riunione in questura molte persone con alti gradi. È presente il vice prefetto vicario, il vice capo della polizia vicario, dottore Andreassi. È presente il prefetto La Barbera. È presente il questore. Sono presenti Gratteri, Luperi, Mortola, Dominici, mi sembra, ma non lo ricordo con certezza, Murgolo, Fiorentino e anche due ufficiali dei carabinieri. E vengono disposti degli accertamenti. A Mortola vengono chieste due cose. Viene chiesto di prendere contatti con un soggetto, Kovac, il quale è il soggetto che funge da raccordo fra il Genoa Social Forum e la questura, per chiedere com'è la situazione. E non è che Mortola telefona nel chiuso della sua stanza. Mortola telefona a questo signore, presente il questore di Genova, e riferisce, questo è quello che riferisce, avrà capito bene, avrà capito male, ma questo è quello che riferisce, che in sostanza presso la scuola Diaz Pertini vi erano elementi che erano del tutto al di fuori del controllo del Genoa Social Forum, e quindi il Genoa Social Forum, che aveva sottoscritto degli impegni per garantire certe cose, non poteva rispondere di questi soggetti. Gli occupanti non erano aderenti al Genoa Social Forum. Vero, falso, Kovac, il quale si sente molto in colpa dopo i fatti, cerca di capire se è stato lui a esprimersi male, se è stato lui che ha creato l'equivoco, ma comunque così viene riferito. Ma non basta. Si dice a Mortola di fare un sopralluogo. Lui andrà insieme ad altro davanti alla Diaz con il motorino per vedere lo stato dei luoghi e riferisce. E riferisce ancora delle presenze di persone. I pubblici ministeri ironizzano sul fatto che si sottolinei sempre che bevevano birra, persone vestite di nero, persone le quali dopo l'assalto alla pattuglia si erano ritirate dentro la scuola. E allora, di fronte a questa situazione, tutti gli occupanti all'unanimità, unanimità di quelli che sono qui rinviati a giudizio, unanimità di quelli che non sono rinviati a giudizio, decidono che un'operazione di perquisizione ex articolo 41 del testo unico su pubblica sicurezza non è opportuna, è necessaria, perché non si può permettere che una pattuglia della Polizia di Stato venga fatta oggetto di atti di violenza e addirittura si possa temere l'inseguimento della stessa. È presente fra i non imputati il dottor Murgolo? Sono presenti due ufficiali carabinieri, è presente il dottor Fiorentino, è presente naturalmente la Barbera. Ci si è molto chiesti su chi presiedesse questa riunione. Dico la verità, il tema mi interessa relativamente poco. Ma se è presente il vice capo vicario della polizia, io direi che la presidenza di questa riunione, la presidenza è parola grossa perché si tratta di una riunione assolutamente informale, è tenuta da lui. Ma lo dico anche per un'altra ragione. Sono presenti due ufficiali dei carabinieri. Ora, il capo della polizia e quindi anche il suo vice hanno dei poteri che riguardano l'ordine pubblico e riguardano anche i carabinieri. Un comando a due ufficiali dei carabinieri che si rechino con le loro squadre presso la Diaz non può venire altro che dal dottor Andreassi, perché chiunque altro della polizia avesse dato un comando ai carabinieri avrebbe avuto un fermo diniego e una ferma reiezione. Dunque tutti decidono e il prefetto Andreassi dice che bisogna fare arresti. Non dice che si doveva intervenire al grido chi piglio piglio. Dice che si dovevano arrestare delle persone le quali erano responsabili di reati. Questo è il punto fondamentale, perché è proprio questo il punto che giustifica l'operazione della polizia. Se fosse al grido chi piglio piglio, allora saremmo fuori. Ma Andreassi nega che sia questo. E d'altra parte vorrei vedere se tutti i partecipanti a quella riunione avrebbero all'unanimità espresso il loro consenso all'operazione se fosse stato detto che si agiva del tutto al di fuori di quello che era l'ordinamento, perché chi piglio piglio non è una compito della polizia, è un compito eversivo, e questo compito eversivo non c'è stato. Vi è poi una seconda riunione. La perquisizione è già stata decisa. Mortola è già andata a fare il sopralluogo, Mortola ha già telefonato a Kovac e si fa una seconda riunione, una riunione operativa, non più per decidere l'intervento, ma per decidere come eseguire l'intervento. E il prefetto Andreassi non ci va. Non va alla seconda riunione e dà una spiegazione del perché non ci va. Siccome era una riunione che riguardava un intervento di polizia giudiziaria, lui riteneva di non doverci andare, lui doveva occuparsi solo di fatti esterni, cioè dell'ordine pubblico. Un punto di vista questo che vi prego di annotarvelo, perché ha un suo rilievo quando si esaminerà il discorso della catena di comando. Andreassi dice che per l'operazione di polizia giudiziaria, qual è la perquisizione, non è sua competenza, e se non è sua competenza, forse non è neanche competenza di altri soggetti che pure ci sono andati per ragioni specifiche. Si decide di intervenire immediatamente e la questione crea qualche problema. Vi è Canterini, il quale propone di usare i lacrimogeni, direi che rientra nel soggetto, però nello stesso tempo è un'osservazione che non è sciocca: se si lanciano dei lacrimogeni poi gli occupanti escono e li si prende, si stende la rete e si prendono gli occupanti, i quali occupanti, ricordiamoci, sono quelli che si è visto ritirarsi dentro la scuola dopo l'assalto alla pattuglia di Bernardini. Lo stesso prefetto Manganelli, che viene interpellato telefonicamente, esprime dei dubbi sull'opportunità di una perquisizione che si svolge di notte e al buio, perché al buio ci sono delle difficoltà e dei pericoli che non ci sono di giorno. Ma la risposta è che si decide, e questa è sì nella riunione operativa decisione di La Barbera, si decide di agire subito perché non si vuole ripetere ciò che è già successo non molte ore prima, e cioè che si fa un intervento alla ricerca di black bloc che sono in un determinato luogo e i black bloc nel frattempo se ne sono andati. D'altronde non ci dimentichiamo che fughe di notizie ci sono. Le fughe di notizie ci sono, e la prova della fuga di notizie la abbiamo in una testimonianza di cui parlerò più ampiamente dopo, che è quella di una giornalista molto nota, Concita De Gregorio, all'epoca di Repubblica, oggi direttore dell'Unità, la quale dice che mentre sta a cena sulle colline che circondano Genova viene raggiunta da una telefonata da un amico di Carlo Giuliani, non ne fa il nome, se lo stesso atteggiamento fosse stato tenuto dalla polizia si sarebbe detto che tiene atteggiamenti omertosi. Questo amico le telefona e dice: bada che alla Diaz, al centro stampa, stanno per succedere cose gravi. La cena prosegue. Non smettono, non interrompono la cena. Proseguono fino a che arriva una seconda telefonata a un commensale, anche lui giornalista, e gli si ripete: badate che stanno per succedere cose gravi. A questo punto ci si alza da tavola, si sta sulle colline, ci vuole del tempo per arrivare alla Diaz, e con tutto ciò si arriva alla Diaz prima che venga sfondato il portone, e anzi mi sembra anche prima che venga aperto il cancello. Dunque delle fughe di notizie ci sono, e forse non solo fughe di notizie, ma fughe di persone.
La cosa è stata esclusa. Eppure qualche testa ha riferito di un gruppo di persone le quali marciano allontanandosi dalla scuola mentre si avvicina alla polizia. Eppure viene riferito di persone che pur dopo l'arrivo della polizia sfuggono attraverso le impalcature. Poche persone, poche. Ma prima forse qualcuna di più e soprattutto forse prima qualcuna di assai più pericolosa. Comunque la polizia a un certo punto arriva davanti alla scuola. Prima si è radunata sotto la questura alle Caravelle. Io non venendo da Genova per mesi mi sono interrogato che cosa fossero le Caravelle, ora l'ho capito anch'io. E la raccomandazione che è stata fatta è quella di estrema cautela. Passandosi alla fase operativa, estrema cautela, perché ci possono essere, ci sono sicuramente persone pericolose. L'operazione viene decisa in due colonne, ma siccome molte di queste persone, quasi tutte queste persone, non sono di Genova, si seguono delle persone che invece di Genova sono e possono conoscere i luoghi. Badate che, e lo dice Andreassi, e lo dice Murgolo, non viene individuato un responsabile tecnico dell'operazione. Ciascun reparto, dice Andreassi, badate la parola reparto, Andreassi sa di che cosa sta parlando perché l'ordinamento della polizia lo conosce bene, ciascun reparto faceva riferimento al proprio vertice operativo. Quando si parla di reparto, il vertice operativo è il vertice del reparto. Il vertice operativo del primo reparto mobile è il dottor Canterini. Il vertice operativo della Digos non è né Luperi né Gratteri. Ma proseguiamo un pochino su questa operazione così decisa. È un'operazione, abbiamo detto, e oramai lo sanno anche i Sassi, che viene fatta ai sensi dell'articolo 41. Cioè è un'operazione in cui la decisione di farla è tutta della polizia e non della magistratura. L'operazione, quindi, si dice, ecco uno degli elementi probatori del callido disegno. La polizia agisce senza neppure un mandato da parte della magistratura. La dottoressa Canepa, che è un sostituto procuratore della Repubblica di buonissimo nome qui a Genova, dice che in quei giorni era un continuo di operazioni ex articolo 41. Era uno strumento agile, è utilizzato molto spesso, naturalmente col vincolo dopo, di sottoporre alla magistratura quello che era successo. In particolare, se si tratta di arresti, la richiesta di convalida. Comunque l'operazione è una operazione decisa all'unanimità, ma soprattutto, e lo dicono gli stessi pubblici ministeri, e non lo dicono alcune parti civili, è un'operazione che sfugge totalmente a qualsiasi sindacato da parte della magistratura penale. Si rientra in una operazione di carattere, in una decisione di carattere amministrativo, e le decisioni di carattere amministrativo, se del caso, si sindacano davanti al TAR. Questa è un'operazione che, rientrando nella discrezionalità amministrativa, non può essere oggetto di contestazione in questa sede. E questo vorrei che fosse ben chiaro, perché seguitare ancora a sostenere che questa è un'operazione lato sensu truffaldina è una tesi che non è accettabile. Non è accettabile perché non è nel capo di imputazione, non è accettabile perché tende a porre un controllo su un'operazione connotata dalla discrezionalità amministrativa, quando invece non si può sindacare questa discrezionalità amministrativa. E arrivo così finalmente a quello che è il reato di lesioni. La polizia è arrivata sui luoghi, avvicinandosi ai luoghi, avevo dimenticato di dirlo, vengono fermate certe persone, si dice che vengono vessate, si dice che gli vengono messe delle manette, questo è arresto. Ma se è così, allora io mi chiedo, se ci troviamo di fronte a lesioni, se ci troviamo di fronte a un arresto illegale, allora ci deve essere o in questo o in altro processo un capo di imputazione. Non è buonismo dei pubblici ministeri. L'azione penale è obbligatoria. Oggi sarebbe prescritta, all'epoca non lo era. E allora era doveroso mettere in condizione tutti gli eventuali incolpati di potersi difendere. Si dice, ma tutto sommato gli incolpati non c'erano perché, dato l'atteggiamento della polizia, non siamo riusciti a individuare nessuno che potesse essere additato come il responsabile di questa operazione. Certissimamente non sono quelli del settimo, perché la descrizione delle divise non corrisponde. Ma oltre a questo, anche esiste un registro che riguarda anche i reati a carico di ignoti. Cowell mi risulta essere un soggetto che ha subito non solo lesioni ma addirittura un tentativo di omicidio, e mi risulta che ci sia un fascicolo a carico di ignoti per tentato omicidio. Qui non c'è, o almeno nulla hanno detto i pubblici ministeri su questo. E allora io dico, di questo non ne dobbiamo parlare per niente, perché non posso difendermi da qualche cosa che non conosco. Arriviamo allora all'ingresso della polizia, prima nel cortile e poi dentro la scuola. E le lesioni. Le lesioni sono di gran lunga il fatto più eclatante di tutto il processo. Io credo che di questo processo se ne è parlato tanto, se ne è parlato suscitando emozione, perché ci sono state le lesioni. Non che i reati di falso, di calunnia siano più lievi, anzi, il contrario, ma senza delle persone fotografate sporche di sangue, di questo processo non si sarebbe parlato proprio. Il punto clou del processo è il reato di lesioni, o meglio, come spiegherò fra poco, i reati di lesioni. È quello il fatto che ha emozionato il mondo. Ho detto che non si tratta di un reato di lesioni. Si tratta di tanti reati di lesioni, quanti sono le parti lese. Leggiamo un momento il capo H, contestato a Canterini, Fournier e a tutti i capi squadra. Si richiama l'articolo 110, il concorso, si richiama l'articolo 81, capoverso. Cioè, si tratterebbe, articolo 81, di una pluralità di azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, che portano a una pluralità di lesioni, non tutte dello stesso tipo. Alcune sono gravi, altre gravi non sono. Se si tratta di tante lesioni, allora non possiamo fermarci come ci si è fermati a dire questo è entrato, questo non è entrato, questo era al primo piano e quest'altro no. Io voglio sapere, le lesioni riportate da Albrecht, chi è che risponde delle lesioni sopportate da Albrecht? Rispetto all'analogo reato, ma non uguale, delle lesioni sopportate da Zapatero. Ho preso la lettera A e la lettera Z, ma vale per tutti quanti. Sono plurime azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso. Ora, io sul reato continuato non intendo, sarebbe sciocco da parte mia, aprire la dissertazione. Sappiamo tutti che il reato continuato è un reato che è unificato ai fini della pena, perché si trattava di porre un limite al concorso materiale, e quindi se ci sono 81 reati non si può moltiplicare per 81 la pena, ma si tratta invece di mettere un limite, che è il limite del triplo. Ma a tutti gli altri fini il reato non è uno, sono una pluralità di reati, ciascuno con le sue caratteristiche e le sue distinzioni. Se nel corso di queste plurime azioni, e a volte capita, viene una legge di amnistia, i reati commessi prima saranno dentro l'amnistia e i reati commessi dopo saranno fuori dell'amnistia, perché sono reati distinti. Dunque, tanti reati quanti sono le parti lese. Tanti reati, tutti in concorso. Una notazione che non vorrei che venisse presa in mala parte, ma uno dei punti della procura è che era ridicolo un arresto di 93 persone come se tutte queste persone fossero collegate fra di loro. E allora si dice che la ricostruzione che poi è fatta nei verbali è per creare un collegamento che in realtà non c'era, e non c'era perché erano persone che erano andate lì per dormire, c'era chi veniva dagli Stati Uniti e chi veniva dalla Francia, chi dalla Germania e chi dalla Spagna, chi era cittadino turco, di tutto. Quindi nessun collegamento. Eppure, quando viene formulato all'origine questo capo di imputazione, lesioni, vengono imputati non solo le persone che voi vedete oggi, ma vengono imputati tutti di lesioni, i funzionari di polizia che oggi sono imputati di arresto e calunnia, vengono imputati Luperi e Gratteri, vengono imputati tutti, dico tutti, gli appartenenti al settimo, fossero o non fossero entrati dentro la scuola. Ecco l'unificazione. Si unifica ai fini di un provvedimento che non viene preso nella concitazione, ma viene preso con tutta calma, si unificano tutti quanti contestandogli un reato che in realtà sono plurimi reati. E non ci si occupa affatto di stabilire chi e perché deve rispondere. Certamente, poi vedremo perché sto tanto occupandomi della pluralità dei reati. Nel capo di imputazione si parla di programma antecedente di cui non c'è traccia ed è stato riconosciuto dagli stessi pubblici ministeri nella discussione. Non vi fu nessun programma antecedente, non c'era il tempo. Non c'era il tempo perché sotto queste famose caravelle vennero riunite tante persone che provenivano dalle più svariate parti d'Italia, dalla Calabria e dalla Sardegna, da Roma e da Napoli e da Firenze e via discorrendo, e a tutti gli venne detto in maniera molto sommaria: dobbiamo andare a fare una perquisizione. Alcuni sanno che è una scuola, altri non sanno neppure che è una scuola, e debbono seguire le due colonne che sono guidate da persone di Genova. Badate che noi non sappiamo neppure chi è che ha commesso i fatti lesivi? Non ne conosciamo nessuno. Ne conosciamo uno che è fazio, ma riguarda la Pascoli, di quello poi vedremo. Ma per quanto riguarda la Diaz e Pertini non conosciamo nessuno. Non conosciamo nessuno perché, dicono i pubblici ministeri, non è stato possibile ottenere una qualsiasi collaborazione volta a individuare gli autori materiali dei reati. È un'accusa che certamente non si rivolge agli attuali imputati. Non è contestato di avere modificato, di avere tenuto degli atteggiamenti che impedivano l'accertamento della verità. Certo, se le persone, perché a differenza dei reati sessuali richiamati in cui ci sta una vittima e un aggressore, qui ci stanno tante persone. Certo che se tutte le persone della polizia vengono indagate, è più difficile avere delle risposte. È molto più difficile. E difatti le risposte non si hanno. Certamente, quindi, non ci troviamo di fronte a quel commettere il fatto direttamente, che pure è un lacerto che resta nel capo di imputazione, ma non ha nessuna rispondenza nei fatti accertati. Si dice che vi fu un'operazione di gruppo che coinvolge la responsabilità di chi comanda. Non vi fu un'operazione di gruppo, non vi fu omogeneità di comportamenti, l'ho detto prima, vi è chi ha picchiato e chi non ha picchiato, e fra quelli che hanno picchiato vi sono alcuni che sono del settimo e altri che del settimo non sono, e questi sono gruppi disomogenei, quindi parlare di gruppo è sbagliato, non c'è uniformità di comportamenti, non c'è uniformità di disegno. E allora vediamo alla luce di queste cose che cosa significa agevolazione, che cosa significa concorso di persone nei reati, ripeto, nei reati. La giurisprudenza è stata richiamata e non ho nulla da eccepire sui richiami. Non occorre un previo accordo. Non occorre neppure un'azione diretta, il concorso può derivare anche da un atteggiamento passivo che determini o rafforzi l'altrui proposito criminoso. Su questi principi non vi è discussione, ma pure dobbiamo andare a vedere più in dettaglio. L'operazione si svolge in un luogo chiuso. Sono presenti gli occupanti della scuola, sono presenti i poliziotti. Gli occupanti della scuola sono stati prodighi di dettagli. Hanno descritto, quelli che sono riusciti a descriverlo, mi picchiava uno che aveva la cintura scura, mi picchiava uno con la pettorina, mi ha picchiato prima uno e poi un altro. Tutti gli occupanti, ricordiamoci che sono stati sentiti ai sensi dell'articolo 210, voi sapete quali sono le necessità dei riscontri. Ma passiamo allora, visto che si sta parlando di concorso, alla posizione dei capi squadra. I capi squadra che sono imputati qui, così come erano indagati all'origine insieme ad altre decine e decine di dirigenti e funzionari, sono qui perché, pur non sapendosi se hanno commesso direttamente dei fatti, tutti risponderebbero di concorso, quantomeno ai sensi dell'articolo 40 capoverso. I capi squadra perché sono imputati qui? I capi squadra sono imputati qui perché, come capi squadra, hanno una posizione di garanzia. Hanno una posizione di garanzia e debbono quindi rispondere di tutto ciò che è accaduto così come Cantellini e Fournier. Il fatto è che i capi squadra non hanno questa posizione. I capi squadra hanno un comando che trova un confine molto preciso, e il confine è la squadra. Fuori della squadra non sono capi di nessuno. Se nel capo di imputazione si dice che le lesioni sono state provocate da gente del settimo e da gente che del settimo non era, i capi squadra, i quali, ricordiamoci, sono dei sottufficiali, sono nella scala gerarchica che tanto sta a cuore, sono in una posizione bassa. I capi squadra non possono rivolgersi a un soggetto con pettorina o di altro reparto mobile o dello stesso reparto mobile ma fuori della propria squadra dicendogli fai questo e non fare quest'altro. Non possono, non hanno questa posizione di garanzia. Per giunta, avendo un grado basso, sarebbero solo svillaneggiati se facessero così. Se il capo squadra vedesse un ufficiale di altro reparto o anche un agente di altro reparto e gli intimasse qualche cosa, non sarebbe seguito perché non ha posizione di garanzia. Non è cosa da poco. Non è cosa da poco perché significa anzitutto cercare di capire perché sono imputati i capi squadra. Qual era la prova allora della responsabilità dei capi squadra? Se noi abbiamo detto che sono tanti reati distinti e il potere di garanzia, l'onere di garanzia del capo squadra è dentro la squadra, bisognerebbe dirmi: questa lesione al signor Albrecht è stata commessa dalla prima squadra, o dalla seconda squadra, o dalla terza. Perché se mi si dice che è stata commessa dalla prima squadra, il capo di quella squadra può essere chiamato a rispondere, sempre che fosse in grado di intervenire e di impedire l'evento, può essere chiamato a rispondere. Ma se mi si dice che queste lesioni sono state commesse da qualcuno e non si sa chi è, non si sa se del settimo non lo è, e soprattutto non si sa di che squadra è, allora la posizione di garanzia del caposquadra non c'entra assolutamente più niente. E questa individuazione della squadra che ha commesso le lesioni non si conosce. L'avvocato Passeggi si è preoccupato di questo quando ha fatto la sua discussione, perché i pubblici ministeri avevano esaminato dove si trovavano gli occupanti ai vari piani, al primo, al secondo, al terzo, al quarto, nella palestra, al centro della palestra, un po' spostati a destra, un po' spostati a sinistra, una lunghissima ricostruzione, ma non avevano detto dove si trovavano le squadre. E non avevo detto dove si trovavano i capi squadra. Badate che le squadre sono entrate non tutte nello stesso momento. Vi è chi è entrato dal portone centrale e chi è entrato dal portone di sinistra 50 secondi dopo. 50 secondi sembrano niente, ma 50 secondi sono tanto. Ma soprattutto non si sa che cosa hanno fatto. Ma l'avvocato Passeggi cerca di stabilire dove si sono recati tutti seguiti dalla loro squadra, i vari capi squadra. C'è chi è stato al secondo piano, c'è chi è stato al secondo e al terzo, c'è chi è stato al terzo e al quarto, ma ancora non ci siamo. Ancora non ci siamo perché la ubiquità è caratteristica di Dio che è in cielo, in terra e in ogni luogo, non dei capi squadra. Se il capo squadra sta al secondo, al terzo e al quarto piano, in un momento sarà al secondo, in un momento sarà al terzo e in un altro momento sarà al quarto, non in contemporanea a tutti e tre i piani. E allora, se io non so il momento esatto in cui è stata provocata la lesione a Tizio e a Caio, io non so se in quel momento quella squadra diretta da Le Doti si trovava in quel piano. Non lo so, non lo posso sapere. E se non lo posso sapere, non ci può essere posizione di garanzia che tenga, perché non sappiamo se quelle lesioni sono state provocate da questa o quella squadra. Badate, quelle lesioni a quella parte offesa, perché, ripeto, tanti reati quanti sono i lesionati. Si è detto ancora che ad agire brutalmente, fra i primi, sono quelli del settimo. Ma anche questo è irrilevante. Il fatto che fra i primi siano quelli del settimo non significa ancora né identificare la squadra e neppure identificare quelli del settimo, i quali, tutti non creduti dai pubblici ministeri, hanno detto che c'erano persone di altri reparti o con la pettorina. Guardate che quando sono entrate persone che non erano del settimo, quando sono entrate persone con la pettorina, ancora molte squadre erano fuori dal portone, perché certamente dal portone di sinistra si è entrati dopo. La scuola da chi era occupata, secondo quello che sapevano le persone che sono entrate? Era occupata da pericolosi, sovversivi, per quello era stata raccomandata la massima cautela. Possiamo noi immaginare che quel primo agente, sicuramente del settimo, che entra nel portone dopo che si è riusciti ad aprirlo ed entra con il manganello, si dice impugnato alla rovescio, in realtà io lo porto come mi pare il manganello, è quando picchio che bisogna vedere come lo tengo, ma se io tengo una mazza da golf la posso tenere all'impugnatura, la posso tenere a metà, ma non è alla rovescio, la sto portando, poi nel campo da golf la userò nella maniera propria, piccola particolare. Ma quando entrano queste persone dicono che c'erano già molte persone di altri reparti e sono pericolosi quelli che lo occupano. Allora questo primo, tornando a questo primo, voi pensate che si sia diretto immediatamente contro gli spagnoli a picchiarli? Lì ci sono elementi sovversivi, lui è solo e lì c'è una moltitudine, non è pensabile. Il primo aspetta che arrivino degli altri. E gli stessi spagnoli, che sono fra i primi ad essere colpiti, non dicono è venuto uno e mi ha picchiato. Vi è stata come un'ondata. Un'ondata non è fatta da una persona, è fatta da tante persone. E allora hanno aspettato. E se hanno aspettato magari che entrassero pure quelli dall'altro portone. E se hanno aspettato anche quelli dell'altro portone, erano anche quelli che magari non erano del settimo. Magari erano dello stesso reparto mobile o di altri, ma il reparto mobile non c'entra niente con la squadra. Hanno il cinturone bianco e via discorrendo. Quindi ci troviamo in questa situazione, che certamente si è atteso. Inoltre, mi vengono in mente mano a mano che parlo le cose. Ci sono delle persone che sono fuggite attraverso le impalcature. La cosa viene rimarcata dal pubblico ministero quando poi svilupperà delle problematiche che riguardano la posizione di comando di Gratteri. Ma se le persone fuggono attraverso le impalcature, è possibile che ci siano delle persone che entrino anche attraverso le impalcature? È una domanda che vi pongo. Io non ho nessun dato per dire che sono entrati dalle impalcature, ma non ho nessun dato neanche per escluderlo. Certo era una via di accesso, come era una via di fuga. Si dice che i capi squadra che sono venuti qui a rendere dichiarazioni spontanee, per la verità è stato pure chiesto un interrogatorio da parte di persone che in quel momento sanava la contumacia, ma lasciamo perdere. Hanno reso delle dichiarazioni spontanee che sono accusate di assoluto mendacio. I pubblici ministeri dicono che mentivano questi capi squadra perché hanno detto che vi erano sempre altre persone che picchiavano. È possibile. I capi squadra sono imputati. I capi squadra mentono, secondo il pubblico ministero, e mai in giurisprudenza si è detto che l'eventuale menzogna dell'imputato è di per sé elemento probatorio a suo carico. Loro raccontano una loro verità, forse vera, forse non è vera, ma se anche non fosse vera, è la Procura della Repubblica che mi deve dimostrare che appartenenti alla loro squadra e nella possibilità che i capisquadra avevano di intervenire e impedire l'evento dannoso, erano lì. Io dico e sottolineo questa necessità di poter intervenire perché anche ai sensi del 42 comma, che peraltro i pubblici ministeri hanno escluso nella discussione perché si sono fermati al concorso di persone nel reato, comunque occorre una possibilità di impedire l'evento. Se uno di colpo alza un bastone e picchia, potevano impedirlo? Passo a una seconda posizione che è diversa da quella di capisquadra, quella del vice comandante Fournier. Fournier è quello che ha suscitato grande emozione su tutti i giornali perché venendo qui per rendere interrogatorio ha parlato di macelleria messicana. Per la verità l'aveva già detto 6 anni prima. Non era una novità, ma per i giornalisti lo era. Fournier è soprattutto la persona, e lo ripetono numerosi testi degli occupanti, che grida basta, basta. Fournier si attiva per impedire che si prosegua in una attività che in quel momento appare delittuosa. Ma si dice che lui comunque è stato nella scuola a lungo. Figurati. Spero di aver disattivato anche il mio. Ora, io mi chiedo, uno che grida basta, basta, uno che impedisce che si seguiti a picchiare delle persone inermi che sono a terra, che cos'altro avrebbe dovuto fare? Oddio, qualche cosa avrebbe dovuto fare e non l'ha fatta, ed è grave che non l'abbia fatta. Io come cittadino sono scandalizzato del fatto che Fournier, dipinto come un santino in quel momento, cambiando versione, perché nella prima versione aveva detto che era arrivato a cose fatte, ora dice no, ho visto che picchiavano ed erano 2 con la pettorina e 2 di reparto mobile che non era quello di Roma, non li conoscevo. Bene. Lui in quel momento riteneva che fosse stato commesso un omicidio, perché lui, avendo visto dei grumi per terra vicino al capo di questa ragazza, riteneva che fosse materia cerebrale. Ebbene, lui, anche se non agente di polizia giudiziaria, a questo punto aveva un compito molto preciso, assicurare alla giustizia i colpevoli di questo fatto, ma non è ciò che ha fatto. Ma da questo dire che lui è colpevole dei reati di lesione ne corre. Lui, ripeto, è quello che interviene a protezione di una ragazza, poi dirà tutto o non dirà tutto, ma interviene a protezione, grida basta basta, riporre i bastoni ad un'ata nel cortile. Lui è quello che fa cessare. Ma una delle parti civili ha detto che la posizione di Fournier è assai più grave. Fournier, leggo qui su Repubblica del 26 settembre, però perché non ho il testo, dice che in base a prove giuridicamente provate, sarebbe colui il quale ha partecipato attivamente all'ignobile pestaggio, tirando un calcio in faccia a uno dei 93 no global, picchiando e divertendosi. Perché lo identifica Fournier? Perché Fournier dice era l'unico che sapeva l'inglese. Da che cosa ricavi che fosse l'unico che sapesse l'inglese? Io non arrivo a capirlo. Certamente Fournier sapeva l'inglese. Probabilmente molti altri sapevano l'inglese, tant'è che vengono tradotti all'immediato dei testi che ci sono in cartelloni, in scritti, eccetera. Magari interpretati male, ma non per mancanza di conoscenza dell'inglese, interpretati male per mancanze diverse. Fournier è quello che partecipa alla mattanza, è quello che dice shut up, e quindi sa l'inglese, è l'unico che sa l'inglese, quindi è lui che ha tirato il calcio in faccia, perché è quello che dice shut up, che tira il calcio in faccia, ed è quello che dice non c'è più da divertirsi. Bene, quando nella scolastica si studiavano i sillogismi, questo sarebbe il classico caso di sillogismo errato. Fournier sa l'inglese, quello che ha tirato il calcio in faccia ha detto shut up, che è frase in inglese, ergo Fournier è quello che ha tirato il calcio in faccia. Sillogismo sbagliatissimo. Fournier non è l'unico che sa l'inglese e shut up lo dicono persone che non sanno l'inglese, anche persone che non sanno l'inglese. Se io guardo i cartoni animati di Paperino, Paperino si rivolge ai nipotini qui qua qua e gli dice shut up. E tutti i bambini che stanno in questo paese capiscono che sta dicendo di starsi zitti. Shut up è espressione comunissima, si usa a livello alto e si usa a livello basso. Shut up è una espressione che oramai è entrata nel linguaggio comune, come dire clap clap per dire battere le mani e cose di questo genere. Sono parole inglesi che entrano nel lessico comune. Quindi tutto questo discorso, che non hanno fatto i pubblici ministeri, di un intervento diretto di Fournier per massacrare le persone, è un discorso che non sta né in cielo né in terra. Canterini. Canterini, occupiamoci in questo momento di Canterini per il reato di lesioni, poi il reato di falso ha una sua storia un po' diversa. Canterini certamente è uno di quelli che entra nella scuola dopo gli altri. Lui sta al portone di sinistra. Entra dopo che qualcuno all'interno, anziché precipitarsi a picchiare, è andato ad aprire il portone. Entra, non entra fra i primi. Si dice che molti dei picchiaggi già sono stati fatti, io non lo so se è vero. Non è indicato come autore materiale di picchiaggi, è quello che arriva al primo piano dove c'è la ragazza che è stata vista da Fournier, sente basta basta e si preoccupa, anche su questo c'è una certa irrisione, del trasporto dei feriti. Ora, io non vorrei che alla fine di questo discorso si dicesse che io sostengo che non è successo nulla. Non è questa la mia tesi. Io dico che sono successe certe cose. Io però dico che gli attuali imputati, individuati come sono stati individuati, non possono essere ritenuti colpevoli. Canterini non è qui per un concorso per il poliziotto più simpatico d'Italia. Voi l'avete sentito, c'è qualcuno a cui piace il suo comportamento, c'è qualcuno a cui piace di meno, ma questo con la prova del reato non c'entra assolutamente nulla. Non c'entra assolutamente nulla. Qui non siamo al bar sport, qui Voi siete chiamati, e non ho nessun dubbio in proposito, a giudicare dei fatti emersi che siano prove. Vanno individuati i responsabili e i responsabili non possono essere individuati così come sono stati individuati. Così come irrilevante, già l'ho accennato, il fatto se la polizia abbia collaborato o non collaborato adeguatamente agli accertamenti. È un fatto che non riguarda né questi imputati di cui ora ho parlato, né altri imputati. Sono fatti diversi e ad altri ascrivibili. Non vorrei che qui si ritenesse di scrivere un pezzo della storia d'Italia. Qui si sta indagando sulle responsabilità di alcune persone per dei fatti precisi. La commissione d'inchiesta non è stata disposta, la commissione d'inchiesta avrebbe potuto occuparsi di cose diverse da quelle qui oggetto dell'imputazione, ma delle cose qui oggetto dell'imputazione voi ora vi dovete occupare. Ora passo ad altra questione, ed è la questione di Nucera, quello che il pubblico ministero chiama il preteso accoltellamento di Nucera. Noi sappiamo che di questo preteso accoltellamento Cantirini fa una relazione riportando quello che dice Nucera ed è trasmessa la relazione che fa Nucera stesso per un tentato omicidio e i suoi danni. Il PM ritengono tutta la vicenda inventata di sana pianta. Mai nessuno, dicono loro, avrebbe tentato di accoltellare Nucera, per cui siccome la giacca è strappata e il corpetto è rigato, debbo ritenere che ipotizzino, siccome questi corpi, questi oggetti sono stati visti immediatamente, mentre ancora era alla scuola Nucera, devo immaginare che a un certo punto qualcuno ha messo questi oggetti su un tavolo, presenti altri poliziotti, presenti altri occupanti, li ha accoltellati, li ha strappati, li ha incisi e via discorrendo. Gli imputati, come noi sappiamo, per questo episodio sono due soli, Nucera e Panzeri. Tutti gli altri, dicono i pubblici ministeri, sono criticabili per avere recepito acriticamente la versione di Nucera e di Panzeri, ma siccome si è trattato di episodio svoltosi non sotto gli occhi di tutti, non possiamo ritenerli responsabili. Forse anche per altri episodi, con questa stessa chiave di giudizio, noi dovremmo dire che gli imputati non rispondono. Dunque abbiamo due personaggi che sono imputati. È un episodio di straordinario rilievo nel processo. È un episodio di straordinario rilievo nel processo perché se è realmente accaduto, come riferisce Nucera, allora costituirebbe la smentita per tabulas delle tesi del pubblico ministero. Si dimostrerebbe, se fosse accaduto, che effettivamente vi sono stati episodi di resistenza attiva. Episodi di resistenza attiva che è arrivata fino a un tentato omicidio, fino a un accoltellamento. Se quindi l'episodio ha questo rilievo e questa valenza, io la prima cosa che mi chiedo e vi chiedo è: mai possibile che un episodio che vede imputati solo Nucera e Panzeri, un agente e un sottufficiale, un episodio di questa rilevanza venga inventato al momento da Nucera e da Panzeri, perché non ci stanno altri imputati? Allora, se uno degli assi portanti dell'arresto è affidato alla iniziativa di un signore molto muscoloso, ma non mi sembra che avesse particolarissimi titoli di istruzione, non è identificato come Volpe. Eppure si dice che lui, forse con Panzeri, avrebbe inventato tutto, inventato a parole e inventato nei fatti, perché poi quegli strappi ci sono. Perché l'accusa non crede a questo episodio? Non gli crede e enumera nella discussione, ma già l'aveva fatto prima, una serie di elementi. Anzitutto Nucera avrebbe reso delle versioni diverse fra di loro. In una prima versione, che è contenuta nella sua relazione, parla di un colpo, in una seconda versione parla di due colpi. Dice il pubblico ministero che la prima e anche la seconda versione sarebbero in contrasto con gli accertamenti peritali. Inoltre, dice il pubblico ministero, Nucera riferisce che vi erano le persone della sua squadra dietro di lui, quindi dovrebbe avere una serie di testimoni dell'episodio, tutta la sua squadra, ma in realtà poi parla solo di Panzeri. E Panzeri per giunta non collima del tutto chi è che ha sfondato la porta con un calcio, chi è che ha identificato la persona e via discorrendo. Guardate che se la versione di Nucera fosse stata costruita a tavolino, come si dice, allora da un lato dovrebbero essere imputati ben altri personaggi, dall'altra, oltre a imputare diversi personaggi, noi dovremmo chiederci perché Nucera avrebbe fatto questo, perché avrebbe, si sarebbe nascosto da qualche parte per menare fendenti di coltello sulla sua giacca, sul suo corpetto. Vediamo un po' più attentamente quelle che sono le affermazioni su cui si basa il non credere all'episodio Nucera. Anzitutto, io non lo so se sono utilizzabili davvero le dichiarazioni rese da Nucera come test, dichiarazioni utilizzate dal perito, ma ho dei dubbi, però c'è anche un'annotazione di servizio. Nucera, in un'annotazione di servizio del 22 di luglio 2001, lui agente scelto di polizia, dice che, e questo il pubblico ministero lo contesta, unitamente a tutta la squadra di appartenenza raggiungeva il secondo piano, attraverso il vano scale, in quel momento illuminato, eccetera. Percorreva l'intero corridoio, controllando le aule, e fine, dopo aver sfondato la porta al grido «Fermi pulizia!», unitamente all'ispettore Panzeri, entrava per primo di slancio. Non è vero che lui dice che aveva tutta la squadra dietro. Lui dice «Sono entrato con tutta la squadra di appartenenza». Noi sappiamo che le squadre agiscono unite fra di loro. Raggiungeva con tutta la squadra un piano, dopodiché chi cerca in una porta e chi cerca in un'altra, e lui dice che al momento dell'episodio c'è solo ed esclusivamente l'ispettore Panzeri. Si entra in una stanza buia e vi è una persona che lo affronta. Lui lo colpisce con lo sfollagente e via discorrendo. Quindi il discorso secondo cui non ci sarebbe tutta la squadra è un discorso che non ha nessun senso. Nucera mai ha detto che c'era tutta la sua squadra. Non l'ha detto nella relazione, non l'ha detto come teste, non l'ha detto come indagato. Non l'ha mai detto. Nucera però dice ho avuto un colpo di coltello. E qui siamo a una questione più complicata, perché dice la Procura della Repubblica che in realtà i colpi di coltello furono di più. Ora, immaginiamo un momento una rissa di strada, delle persone si affrontano fra di loro e voi pensate, si affrontano fra di loro nello spazio di un secondo, due secondi. Voi pensate che i due contendenti sappiano dire esattamente se hanno ricevuto un pugno al petto o se ne hanno ricevuti due? Difficile. Soprattutto perché nella versione successiva in cui si parla dei due colpi dice che il secondo era stato mentre l'altro era già stato colpito con il tonfa, stava cadendo e faceva per afferrarsi. Nucera, su quel primo episodio, al momento, non si accorge neppure di essere stato colpito dal coltello. Ha atterrato la persona, questa persona è stata portata via, non dice che la persona è fuggita, non lo dice affatto. La persona è stata portata via insieme a tutti gli altri perché si riteneva che fosse un episodio come tanti altri. Solo dopo che Nucera è entrato a ispezionare altri locali, ritorna e su quel luogo vede il coltello, lo raccoglie e si tocca la giacca, scopre il taglio e scopre quindi che c'è stato un tentativo di accoltellamento. Badate che se una versione è costruita a tavolino, la versione dovrebbe essere perlomeno logica e conseguenziale in tutto. Eppure Nucera, in quella prima relazione, dopo che ha detto che è stato colpito da un solo colpo, dice alla fine che, dopo che ha aperto la giubba e visto il corpetto, dice: pertanto la predetta giubba, e constatava sul corpetto due incisioni, una della lunghezza di circa 7-8 cm e l'altra molto più piccola di circa 1 cm. Allora, Nucera è quello che dice da subito: badate che ci sono due incisioni. Però io in quel momento dice un colpo, forse ha detto giusto, forse ha detto sbagliato, ha nascosto qualche cosa. È possibile che uno si ricordi esattamente se è stato colpito da un solo colpo o da più colpi? Comunque, sulla questione dell'accoltellamento vi è una strana vicenda probatoria. Viene chiesto un accertamento, con le forme dell'incidente probatorio. Viene chiesto da Nucera e i pubblici ministeri si oppongono. Poi, dopo che è respinta questa richiesta, i pubblici ministeri chiedono anch'essi un accertamento. Chiedono un accertamento e viene nominato dal GIP un perito. Guardate, è l'unico caso in cui c'è una perizia in questo processo, perché le altre sono consulenze di parte. Qui c'è una perizia. C'è una perizia e la perizia, nominato il professor Torri, il quale dice che la seconda versione di Nucera, quella dei due colpi, è compatibile, così come compatibile l'incisione, il coltello sequestrato con l'oggetto che ha fatto l'incisione. Dunque, una perizia che dà un esito negativo per il pubblico ministero. Il colonnello De Ris sostiene il contrario, sostiene che la perizia è stata fatta male, sostiene che si dovevano fare prove dinamiche, ma il perito nominato dal giudice dice che invece è compatibile ed effettivamente è una coltellata, due coltellate che sono state fatte non su un tavolino, non su una scrivania, ma sono state fatte mentre la persona era in piedi. Esiste compatibilità tra quanto descritto dall'agente Nucera il 7 ottobre 2002 e quanto obiettivato nel corso della perizia. Queste sono le conclusioni. Quando un perito del giudice dice certe cose, ed è un perito di grosso nome, in genere ha una sua credibilità. È difficile che non gli si creda. E soprattutto non gli si crede se il consulente di una parte, perché il consulente del pubblico ministero è sempre consulente di una parte, dice che invece non è così. Ma per giunta il consulente del pubblico ministero non dice neanche questo. Il consulente del pubblico ministero dice si sarebbero dovute effettuare delle prove dinamiche che io per i fatti miei ho effettuato, il fatto che non sono state effettuate rende debole la perizia. Benissimo, che cosa vogliamo fare? Non crediamo al perito? Oppure disponiamo un'ulteriore perizia con naturalmente le conseguenze sui tempi, la prescrizione e via discorrendo. Da quando in qua si crede di più al consulente di una parte piuttosto che al perito nominato dal giudice e sentito con tutte le garanzie del contraddittorio? Vi è una piccolissima domanda. L'operazione è stata costruita a tavolino? Benissimo. Perché si incarica Nucera? Perché si incarica un agente anziché incaricare una persona solida? Badate che le dichiarazioni di Nucera necessariamente dovevano essere portate a un controllo molto attento del magistrato. Se qui si ipotizza un tentato omicidio, dico tentato omicidio, reato più grave di tutti quelli contestati in questo processo, è chiaro che Nucera va davanti a un magistrato. E quelle questioni che ha posto il pubblico ministero sarebbero state poste allora. E allora si affida a un ragazzotto di 20 anni una vicenda di questo genere quando ci sono persone molto più smaliziate, molto più scappate. Prometto che sia... E questa vuole essere l'ultima osservazione su questo episodio che io ritengo che si sia verificato, pure perché procedere all'accoltellamento in quella situazione su un tavolino, io non so quanti testi ci potevano essere. È stato sequestrato un coltello. Un coltello non fa parte delle dotazioni del reparto e neanche del nucleo. Quindi è un oggetto di proprietà individuale. Allora Nucera si inventa un episodio, rischia di essere incriminato di calunnia, viene incriminato per calunnia e per giunta un coltello che lui ha pagato con la sua tasca lo mette fra gli oggetti sequestrati e così lo perde. Ma perché deve regalare un coltello che costa comunque decine e decine di euro? Solo perché gli piace fare una menzogna, solo perché gli piace collaborare contro i nemici. Poi vedremo il discorso dei nemici. Anche questa è una delle tante incongruenze. Concludo su questa questione. Il discorso del colpo dei più colpi non c'entra niente. Il discorso del seguito da tutta la squadra è un fraintendimento di quelle che sono le carte processuali. La sala era piena di poliziotti e quindi non era possibile procedere su un tavolo all'accoltellamento dell'oggetto. La perizia ha dato esito sfavorevole alla tesi dell'accusa. Che cos'altro dobbiamo dire? Dobbiamo dire che quell'episodio è un episodio vero, è un episodio vero e viene recepito per quello che è. Se poi non fosse vero, bisognerebbe vedere, non sarebbe imprudente l'atteggiamento di coloro che l'hanno recepito. Ieri ho eliminato tutta una parte della mia discussione, ma con tutto ciò c'ho ancora parecchio. Quando ora sono le 12:05, se voi credete, parlerò ancora per almeno una mezz'ora di l'entrata alla Pascoli e dopo chiederei un intervallo di 10 minuti prima di proseguire.
D'accordo. D'accordo? Prego.
Grazie Presidente. Alla Pascoli. Perché parlo in questo momento della Pascoli? Perché se seguiamo E così è stato fatto dal pubblico ministero. L'ordine cronologico dello svolgersi degli eventi, la Pascoli è certamente l'entrata alla Pascoli, e si discute se addirittura antecedente o contemporanea o pressoché contemporanea, ne tratteranno altri di questa questione, all'entrata alla Diaz. Imputati per quello che la vicenda alla Pascoli sono Gava, Februcini e Fazio. Fazio, vi dico subito che non me ne occuperò perché, e ve lo spiegherò, non ritengo che ci sia azione contro il responsabile civile proposta dalla parte lesa per il limitatissimo episodio Fazio. È un episodio, quello dell'entrata da Pascoli, all'origine separato dal resto, viene seguito da altri magistrati, ma lo esamino in quella che, per quella che è l'imputazione fin dall'origine contestata a Gava. Non mi occupo, ripeto, dell'episodio Fazio perché non ha validamente esercitato l'azione contro il responsabile civile. Non mi occupo neanche, e questo è più importante, della imputazione coatta a Gava. Non me ne occupo, quindi di un reato di falso, non me ne occupo perché, come sappiamo, il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione, il GIP ha respinto la richiesta di archiviazione, si è andati all'imputazione coatta, si è fatto un separato processo che è stato riunito a questo alcuni mesi fa. In questo separato processo il Ministero dell'Interno, qui responsabile civile, non è mai stato citato come responsabile civile. Quindi non vi è azione contro il Ministero. Nessuno ha chiesto l'estensione, né sarebbe stato possibile a quel punto, e quindi è una vicenda di cui non mi occupo, così come non mi occupo dell'imputazione coatta a Troiani. Sono due separato processo, poi riunito, ma senza che venisse svolta nei termini di legge l'azione contro il responsabile civile. Non mi occuperò neanche espressamente della posizione di Fabrocini, perché il pubblico ministero ha chiesto la soluzione. Molte delle cose che dirò per Gava interessano anche Fabrocini, ma mi sembrerebbe, siccome ho tante cose da dire, inutile occuparsi di una posizione che comunque si è conclusa, secondo il pubblico ministero, si è conclusa per il pubblico ministero con una richiesta di assoluzione. Occupiamoci dunque di Gava per quella che è la imputazione di questo processo e non del processo stralciato. Il 21 luglio 2001 Gava entra dentro la Pascoli. Ho voluto ricordare la data per un'osservazione molto molto superficiale. Gava è un funzionario di medio livello, commissario capo, e quel giorno era il suo compleanno. Era nato esattamente 31 anni prima, il 21 luglio di 31 anni prima. Anziché festeggiare con gli amici e le candeline, si trova imputato nel processo. Gava era un funzionario, ripeto, commissario capo, non aveva alcuna conoscenza di Genova, nessuna, veniva dalla Barbagia, veniva da Nuoro e si occupava di sequestri di persone, tutt'altre cose, tutt'altro ambiente di lavoro. Gava dice che seguiva Dominici e entrò per errore. I pubblici ministeri non credono affatto alla tesi dell'errore. Non credono alla tesi dell'errore perché torniamo sempre a questa questione, cioè che secondo i pubblici ministeri, ma soprattutto secondo le parti civili, vi era una operazione preordinata che aveva uno scopo, che era quello di accecare il Genova Social Forum, sottrarre elementi probatori, da ciò la violenza e i danni nella sala avvocati. Non si voleva evitare che vi fossero custoditi elementi relativi agli scontri di piazza dei giorni precedenti, si voleva evitare che fossero custoditi e filmati degli episodi relativi all'ingresso nella scuola di Diaz Pertini. Episodi che potevano essere filmati dalla Pascoli. Quindi una operazione non di errore, ma con una finalità di nascondimento di prove. Gava dice tutt'altro. Gava dice che entrò per errore, dice che stava seguendo Dominici e a un certo punto Dominici si ferma davanti all'ingresso di una scuola. Nella scuola sono già entrati tanti altri poliziotti. Lui è a capo di un gruppetto di 6 persone che vengono anch'esse da Nuoro e crede che sia quella la scuola dove entrare. Possiamo credere a Gava? Forse sì, forse no, ha il diritto di mentire. Ma Dominici, però anche lui è imputato, conferma l'errore. Anche lui dice che effettivamente non ha nessun interesse. Si era recato alla Pascoli pensando che fosse quello l'edificio da perquisire, anche perché vedeva che dalle finestre c'era gente che urlava e lanciava oggetti, ha visto che sono entrate altre persone e quindi si è fermato. Poi lui non è entrato, è entrato invece il povero Gava. Il maresciallo Russo conferma il possibile errore. Murusso è un maresciallo incaricato dalla procura per certi accertamenti e dice: badate, sulla Pascoli vi era scritto un cartello scuola elementare Diaz. Nel corso di tutto questo dibattimento siamo stati in continuazione a fare i conti sul fatto che nessuno sapeva cosa fosse la Pascoli e cosa fosse la Pertini, neanche gli abitanti delle strade attaccate. L'errore lo conferma l'ispettore Apicella, che non è imputato, come ovviamente non lo è Russo, lo conferma Sascaro. Sascaro è l'agente che si reca su ordine a chiedere istruzioni. Parla con il dottor Ferri parla con il dottor Dominici e gli si dice che debbono uscire immediatamente perché quella non era la scuola da perquisire. Naturalmente poi vedremo se vi è stata una perquisizione. Per ora stiamo alla tesi dell'errore e del fatto se fosse un'operazione preordinata ad altri scopi. Allora, vediamo un pochino. Tante persone hanno parlato di errore. Sulla scuola non è scritta Pascoli. Io ancora oggi sono andato, non molto tempo fa, in via Cesare Battisti e non c'è scritto Pascoli. Non c'è scritto neanche oggi. C'è scritto scuola elementare di Stato, Diaz. Di Stato, per giunta. E allora io mi chiedo, se questa era l'insegna della scuola, se Dominici conferma che ha avuto questo dubbio, se ha mandato qualcuno a sapere che cosa dovesse fare, se questo qualcuno è andato effettivamente, ha parlato con Ferri, che ha parlato con Dominici, come facciamo a dire che non vi fu un errore? Un errore nell'entrata, poi vedremo la permanenza, ma intanto per l'entrata. Dicono alcuni che il discorso dell'errore è scuola elementare Diaz, il maresciallo Russo l'avrebbe riferito male. Non ho capito perché l'avrebbe riferito male, è un teste incaricato dalla procura di fare certi accertamenti, non riesco proprio a capire. Sta di fatto che poi la gente va e parla effettivamente, chiede effettivamente istruzioni, ma si dice, ma diamine, sicuramente, il sicuramente non so su che basi abbia, aveva Gava la radio, io non l'ho trovato, ma forse mi è sfuggito, poteva chiedere informazioni alla per radio, anziché perdere tempo a mandare la gente Sascaro, oppure poteva usare il cellulare. Bene, Gava certamente aveva il cellulare, ma io mi chiedo, se io fossi in quell'operazione e avessi il cellulare e dovessi chiedere di Dominici, ma è sicuro che ho il numero telefonico di Dominici nel mio cellulare? È sicuro che ho il numero telefonico di Ferri nel mio cellulare? Perché se io telefono alla questura non mi sanno dire nulla, non ne sanno niente, devo parlare con qualcheduno che sappia di Genova, che sappia esattamente qual è la scuola da perquisire. E quindi secondo me è del tutto logico che venga mandato qualcuno. Abbiamo altro problema. Se è un'operazione che è stata decisa a priori, questa è la tesi delle parti civili, se lo dice la dottoressa Canepa, operazioni di perquisizione ex articolo 41 ce n'erano tante, in continuazione, tutti quei giorni, che cosa avrebbe impedito di fare una, disporre nel decreto la perquisizione anche della Pascoli? In fondo l'assalto alla pattuglia era avvenuto fra le due scuole, in fondo la gente si era ritirata fra le due scuole, che cosa impediva di fare un decreto di perquisizione ad entrambe le scuole anziché mettersi nella difficile situazione di dover poi giustificare come errore l'entrata in una Pascoli dove era il Genoa Social Forum, i giuristi democratici, i sanitari, si trasmetteva, sarebbe successo quello che è successo. Ed era sicuro che sarebbe successo. Non era più semplice fare un decreto che poi si sarebbe potuto difendere dicendo rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa. Quindi a me la tesi dell'operazione preordinata la trovo una tesi incredibile. Ma Gava, si dice, non uscì subito. E questa è la sua colpa. Non uscì subito, si dice, perché fece una perquisizione, ma questo lo vediamo dopo. Intanto non uscì subito. Non uscì subito perché chiese istruzioni. Se si era accorto che era entrato per errore, doveva uscire immediatamente. Evidentemente chi dice queste cose non ha nessuna conoscenza delle dinamiche operative della polizia. Se si entra in una scuola, sia pure per errore, dopo non si può uscire precipitosamente lasciando tutti quelli che sono entrati prima là dentro e comunque disinteressandosi alla vicenda. Non è possibile. Perché immaginiamo che in quella scuola si stessero commettendo dei reati gravi, di qualsiasi genere, assolutamente privato, furti, borseggi, stupri, quello che si vuole. Dopo che il commissario di polizia Gava è entrato, se se ne esce e poi si scopre che lì stanno succedendo cose orrende, gli verrebbe imputato. Lui prima di uscire deve chiedere informazioni ai superiori, anche perché succedono delle cose lì che possono essere inquietanti. C'è il lancio di oggetti, ma il lancio di oggetti mica lo riferisce Gava. Lo riferiscono in tanti. Tanti riferiscono che il lancio di oggetti, oltre che dalla Diaz, e di quello ne discorreremo dopo, vengono anche dalla Pascoli. Quindi lui deve chiedere informazioni e poi andare via. Nel frattempo dà un'occhiata senza nulla fare di illegale. Perché allora veniamo al nucleo. Vi fu una perquisizione. Gava dice che non vi fu una perquisizione, ma l'affermazione di Gava è sostenuta da persone che imputate non sono. Mele lo nega, Galistu lo nega, Bellu lo nega, Sascaro lo nega, Alveti lo nega. Tutti questi sarebbero interessati. Non so, il concetto di interessamento è un po' curioso, ma evidentemente conta il fatto che tutti abbiano negato che ci sia stata una perquisizione, ma c'è anche qualcuno che non è della polizia. William Highton, quello che parla del pentolone della pasta che viene fatto girare, nega che vi sia stata una perquisizione. Non ho percepito che vi fosse stata una perquisizione, ma stavano lì per mantenere la situazione sotto controllo. Non hanno neppure guardato i documenti che venivano spontaneamente esibiti. La gente ha visto entrare la polizia, cosa che crea una qualche agitazione, ha paura, e questo è comprensibile, e tira fuori i documenti e gli dicono niente, non guardano neanche i documenti. Galeazzi sta trasmettendo a Radio Gap. Nega che vi fu una perquisizione e dice anche che non ci fu alcun danno a Radio Gap. Ma vi è qualche altro elemento per dire che non vi fu una perquisizione. Carboni viene incaricato, lui sì, di eseguire una perquisizione, due giorni dopo. Va e esegue la perquisizione e trova oggetti che non sarebbero sfuggiti a una perquisizione se il commissario Gava l'avesse disposto. Vi sono le bandiere con disegnati sopra degli organi umani, che sono le bandiere che sono state portate in corteo dai Black Bloc. Vi sono scritti di tutti i generi contro la polizia e contro la repressione. Vi sono oggetti inquietanti. Eppure Gava non trova questi oggetti. Evidentemente non li trova perché non li cerca. Ma ultimo elemento pesante contro Gava, lui interruppe la trasmissione di Radio Gap che alla mezzanotte del 21 luglio, perché nessuno c'ha nient'altro da fare, stavano ascoltando milioni di persone. Così ci viene detto. Ci credo. Il teste Lorenzo Galeazzi, il quale lavorava a Radio Gap, riferisce che era abbastanza consueto che lo streaming, che io non so che cosa sia, ma mi sembra che sia uno strumento per trasmettere, cadesse, con conseguente interruzione delle trasmissioni, e che nell'occasione lo streaming era caduto e non era, e l'interruzione delle trasmissioni è imputabile a un guasto tecnico e non ad un intervento della polizia. Loro hanno interrotto le trasmissioni di Radio Gap che Galeazzi, responsabile, non lo dice. Vi è chi girava liberamente per la scuola, Podobnik. Gabriella Podobnik gira per i vari piani, telefona, va al primo piano, al secondo piano, al terzo piano, gira insieme a un'amica e gira liberamente. Allora come facciamo a mettere insieme il fatto che vi fossero persone costrette in ginocchio e persone che giravano liberamente? Però in questo girare vede qualcosa di grave. Vede un poliziotto in borghese, che sia un poliziotto lei ne è certa, perché lo guarda negli occhi e dagli occhi riconosce che è un poliziotto, non ha i gradi della divisa, non ha la divisa, ma lei lo guarda negli occhi e allora è un poliziotto. E allora questo poliziotto, che lei ha guardato negli occhi tiene in mano gli hard disk, larghi 30-40 centimetri. Io non ho mai visto un hard disk, perché sono ignorantissimo in materia. Dubito che siano così grandi, ma soprattutto se qualcuno avesse in mano un oggetto che fosse un hard disk, io non sarei in grado di riconoscerlo, ma lei sì. Lei però poi dice, beh, forse comunque erano pezzi di computer. Vogliamo credergli? Vogliamo non credergli? Certo che gli hard disk, che sarebbero stati prelevati da due computer in uso all'Associazione Giuristi Democratici, vengono visti, portati giù dal terzo piano, lì dove la sala da cui sarebbero stati asportati è il primo piano. Sono dati di fatto ineludibili. Quindi ho l'impressione che si sbagli molto gravemente. Ma poi siamo veramente sicuri di questa asportazione? Si è detto acutamente da una parte civile che per asportare gli hard disk occorre un cacciavite, e siccome i poliziotti non hanno nella dotazione personale il cacciavite, evidentemente erano venuti apposta con il cacciavite e sapevano, evidentemente, venendo da Nuoro, venendo dalla Barbagia, venendo dai monti di cui si occupano di sequestri di persona, sanno quali sono i computer in uso dei giuristi democratici. Ce sono tanti, c'è una marea di computer là. Ma loro individuano, astuti, subito i computer giuristi democratici e portano via gli hard disk. La dottoressa Spagnoli è la consegnataria, è quella che ha trattato con il comune di Genova per la consegna di questi oggetti incomodati. Ed è preoccupata, ed è terrorizzata. Dice qua, se succede qualche cosa, ne rispondo io, vedremo che non ne risponde. E così la sera del 22, prima che arrivi il maresciallo Russo, va alla Diaz con i suoi tecnici per recuperare il recuperabile. Siamo sicuri? Siamo ancora sicuri che sia stato Gava che ha ordinato la perquisizione, l'asportazione degli hard disk, delle cassette? Sulle cassette abbiamo sentito anche dei testi che dicono che Gava non c'entra niente, ma lasciamo perdere. Vediamo ora, sempre sulla perquisizione alla Pascoli, alcuni temi di diritto che un pochino mi inquietano. Sono contestati tanti reati, 609, 615, 610, 635 e perfino il 314, che è il peculato. Io ho notato che i pubblici ministeri di questi temi di diritto se ne sono preoccupati poco, eppure sono dei temi che hanno qualche interesse per l'accusa, ma hanno soprattutto interesse per me che rappresento il responsabile civile. Perché badate, se io mi sto occupando tanto della vicenda Pascoli, che è una vicenda in un qualche modo minore rispetto a quella alla Pertini, è perché le pretese più grosse che sono state svolte in questo processo riguardano la vicenda Pascoli. Il Genoa Social Forum, in fondo, richiede centinaia di migliaia di euro di sola provvisionale perché è stato colpito il luogo dove stava, che gli era stato dato dal comune. Su questo fatto del dato dal comune ne parlerò ancora. I giuristi democratici e la vicenda Pascoli che si riferiscono. La Federazione Stampa Italiana si riferisce alla vicenda Pascoli. Quindi io ho delle richieste di milioni di euro, milioni, che sono legate a questa vicenda. E allora è giusto che me ne occupi un pochino. Me ne occupo un pochino e cominciamo da perquisizione abusiva e violazione di domicilio. Si è detto che la Pascoli era il domicilio del Genoa Social Forum e il Genoa Social Forum era lì domiciliato perché legittimamente lo occupava, perché gli era stato dato dal Comune di Genova. E allora cominciamo da questo. Il Comune di Genova non poteva dare la scuola Pascoli. La scuola Pascoli è una scuola statale. La scuola Pascoli è una scuola statale e come tale poteva essere data solo ed esclusivamente da rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione, che invece, e quindi non so se neanche ve ne potete occupare, non sono indicati neanche fra le parti offese. Il Genoa Social Forum non ha contrattato con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il Comune di Genova però si dice è il proprietario della scuola Pascoli. Bene, noi in quest'aula è affidata come Palazzo di Giustizia, ma non è stata costruita dal Ministero allora di Grazia e Giustizia, perché è previsto che i Palazzi di Giustizia, così come le scuole pubbliche statali, siccome rispondono anche a un interesse della cittadinanza, vengano costruite a spese della comune o in alcuni casi della provincia, ma poi sono date a qualcun altro. Se qui il Comune di Genova decide che quest'aula diventa il posto dove si raduna questo o quel gruppo, io credo che il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale avrebbero qualcosa da dire. Avrebbero da dire perché questo palazzo, che in catasto non è proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia, è comunque gestito e affidato esclusivamente ai legittimi rappresentanti della magistratura e del Ministero di Grazia e Giustizia. Quindi io vi dico che non è stato fatto un avviso da una parte offesa, ma io vi dico soprattutto che questo affidamento della scuola, non sto parlando del computer, sto parlando dei locali, doveva essere fatto in altro modo, ma era stato comunicato alla questura. E allora? Se era stato comunicato alla questura di Genova, ed era stato comunicato alla questura di Genova, vi è qualche motivo per cui il Ministero della Pubblica Istruzione ne era informato? Vi è qualche motivo per cui il Ministero della Pubblica Istruzione, o data l'autonomia scolastica, questa o quella scuola, avesse lei fatto il contratto? Non c'è. E allora io direi che quello non era il domicilio del Genoa Social Forum. Vero è che eravamo d'estate, la scuola non funzionava. Ma d'estate anche la maggior parte delle aule in questo palazzo non funzionano, ad agosto ci stanno solo per i provvedimenti urgenti, ma questo non toglie che queste aule sono affidate come Palazzo di Giustizia. E poi, quando si parla di domicilio, la giurisprudenza ha esteso il concetto di domicilio, che è collegato nel nostro codice al concetto di privata dimora. Una scuola è un luogo di privata dimora? Guardate, il luogo di privata dimora è stato molto esteso dalla giurisprudenza. Prima era il posto dove si svolgeva la vita familiare, poi si è detto che anche la cabina di una nave poteva essere luogo di privata dimora, poi si è detto che anche un circolo privato può essere un luogo di privata dimora e anche la sede di un partito può essere luogo di privata dimora. Ma una scuola? Ma una scuola statale è anch'essa luogo di privata dimora? Affidata come è stata affidata? Io penso di no. È un luogo che abusivamente viene dato a un Genoa Social Forum, il quale lo dà a sua volta incomodato ad altri gruppi. E ancora. È contestata la violazione di domicilio e la perquisizione abusiva dei locali. Ditemi voi se vi è o non vi è il rapporto di specialità fra questi due reati. Come faccio io a perquisire abusivamente un locale se non ci sono entrato? Di questo criterio di specialità non si dice nulla. Eppure io credo che il criterio di specialità è un criterio fondamentale. Non si possono contestare entrambi questi reati. Voi mi direte, ma in fondo stai a guardare il capello, perché se non è zuppa è pan bagnato. Ma per me invece la differenza fra la zuppa e il pan bagnato è importante, perché per ciascuno di questi reati mi vengono chiesti soldi, vengono chiesti allo Stato del denaro in relazione a questo capo di imputazione, a questo reato e a quest'altro reato. Violenza privata. Violenza privata vi sarebbe stata perché dei poliziotti hanno detto uscite dalle aule perché viene dato l'ordine di perquisire che abbiamo visto che non è stato dato e perché sono state venute delle persone a mangiare la pasta, non a mangiare la pasta, nei corridoi, seduti per terra, quello che sia. Ma la violenza privata è un reato di cui può dolersi il Genoa Social Forum? Violenza privata, sottolineo privata, riguarderà qualcuno che subisce la violenza privata? No, si chiedono danni anche per questo. Viene chiesto danni per il danneggiamento. In fondo è logico, se è un danneggiamento c'è un danno. Ma dichiarano gli oggetti danneggiati, dichiarano i personal computers. Il comune di Genova, qui sì, il comune di Genova, li ha dati incomodato. Li ha dati incomodato, il che significa che vi è qualcuno che poteva essere chiamato a rispondere di omessa custodia. Quindi ha una logica la cosa, ma la logica deve essere svolta fino in fondo. È venuta la teste qui che aveva avuto in affidamento, che era quindi quella che aveva firmato i computers, per la consegna dei computers, e dice che il comune di Genova non gli ha chiesto un centesimo. Non gli ha chiesto un centesimo perché erano stati danneggiati, o non erano stati danneggiati, o comunque non ha chiesto i soldi. Allora dov'è il danno di queste persone che mi chiedono centinaia di migliaia di euro per dei danni che il comune non gli ha chiesto su degli oggetti di proprietà del comune? Penso che non ci siamo. Così come penso che non ci siamo quando mi si chiedono danni per il peculato. Io faccio da oltre 40 anni questo mestiere. Io ho fatto centinaia di processi in cui sono state parte civile per peculato. Mai responsabile civile per peculato. Il peculato è la distrazione. Oggi sì. Si comincia sempre, ci può essere sempre una cosa, ma c'è la distrazione, c'è l'appropriarsi di cose che sono dell'amministrazione, sono cose che comunque l'amministrazione ne deve poter rispondere, sono nella disponibilità dell'amministrazione. Allora, chi è il danneggiato di questo reato di peculato? Se c'è un danneggiato è lo Stato. Il primo danneggiato dal reato di peculato è lo Stato. Ma ci può essere anche un altro danneggiato, hanno ragione, perché delle cose che sono nella disponibilità dell'amministrazione, pur tuttavia, potrebbero all'origine essere proprietà di qualcun altro. Chi è questo qualcun altro? Il Comune di Genova. Il Comune di Genova non è parte civile. Io vi ho tediato su questa questione sulla Pascoli perché è la prova del 9 del fatto che un episodio come quello dell'entrata alla Diaz, che ha caratteri gravi, viene poi utilizzato in maniera che io riterrei impropria, per chiedere danni per reati che non hanno prodotto danni a coloro che li richiedono, per dimenticare che non hanno pagato danni al comune che ha dato gli oggetti, per dimenticare che la scuola è una scuola statale. Io vi chiedo il favore di darmi 10 minuti e poi riattacco immediatamente. Se però preferite, io seguito, però ce ne ho ancora. Come lei preferisce, Presidente. Se è oltranza, vado a oltranza.
Allora, possiamo sospendere fino a...
10 minuti.
Va bene, mezzogiorno facciamo, così il tempo di... a mezzogiorno, a luna, sì. Sono tornato indietro di un'ora.
Ce ne vorranno.